Osservazioni sulla favola delle api di Mandeville, cosa genera l'accumulazione capitalistica della ricchezza, 12 marzo 2018. Questa analisi nasce come schema teorico su cui si deve costruire un modello matematico, anche statistico, che io non sono in grado di fare. La teoria è quella che parte, che fa riferimento alla mia concezione dell'accumulazione originaria delle risorse. Cosa intende questo concetto? Significa che lo stato attuale della proprietà nel mondo deriva dal passato. E, per esempio, con alcuni impedimenti, ci fu la civiltà egizia e il faraone era proprietario, di terre, di proprietà. Poi la civiltà egizia è stata spazzata via, nel senso che non c'è oggi la continuità con quella civiltà. Quindi dal concetto di appropriazione originaria delle risorse si può pensare che nel 10.000 avanti Cristo ci fossero gli ascendenti della famiglia Rockefeller, ma le tracce di questa discendenza sono scomparse. Quindi è un concetto che è solo teorico. Lo stato attuale della ricchezza nel mondo trova pochi casi in cui le famiglie possono vantare origini centenarie, per esempio i Windsor d'Inghilterra, che non sono peraltro tra i più ricchi del mondo, alcuni tra i più ricchi del mondo, che hanno le quote azionarie della British Petroleum o non so che cosa, Royal, non saprei definire, ecco, l'impresa petrolifera adesso. E quindi questo concetto sa significare questo, praticamente è la favola delle api di Mandeville, cioè le persone, se lasciate libere di agire per il proprio interesse egoistico, la connessione, le relazioni tra le persone, l'interconnessione genera spontaneamente progresso per tutta la società, in modo maggiore che se si avesse una pianificazione. È il libero mercato contro la pianificazione socialista e comunista. Cioè l'egoismo genera altruismo, l'egoismo genera benessere per tutti i soggetti. E si critica questo modello teorico considerando che se le persone partono tutte uguali ai blocchi di partenza, questo è uno schema preso da Rawls, filosofo della politica, teorico della giustizia, e succede che, questo è il modello teorico che avanzo io, le persone sono in equilibrio perfetto. Per un evento casuale, che è il clinamen casuale, la deviazione casuale, questa simmetria iniziale si spezza. Alcune persone si trovano favorite da una iniziale accumulazione. E cosa succede? Succede che questa rottura della simmetria tra i soggetti che in partenza sono tutti uguali fa sì che questa minima rottura consenta alla persona che ha un vantaggio, che Mario Monti chiama rendita, e sulla leva di questo vantaggio questa persona ha una opportunità maggiore rispetto a un'altra che non ce l'ha, e questo gli consente di accumulare sempre più. Alla fine i piccoli soggetti diventano imprese, piccola, media dimensione, poi grande dimensione, poi corporation, poi multinazionali, tali da consentire ad esse di generare per gli altri soggetti delle barriere. Ecco, queste barriere le interpreto in modo diverso rispetto all'economia politica. Non intendo barriere di entrata al mercato, intendo barriere nel senso che certi soggetti certe opportunità non ce le hanno, e quindi non è che ad ogni generazione il bambino va alle scuole elementari, poi va alle scuole medie, il bambino del ceto medio, il bambino del ricco, partono ai blocchi di partenza uguali. Non è vero. Uno ha la famiglia dietro che gli dà maggiori opportunità, dell'altro bambino che ha i genitori dietro e ha minori opportunità. Quindi non è che ad ogni generazione si parte dai medesimi blocchi di partenza. E queste asimmetrie non sono solo per le singole famiglie, sono per grandi strutture contro singoli individui. Grandi strutture contro singoli individui nel senso che già in partenza alcuni saranno destinati a diventare grandi manager, grandi azionisti, grandi presidenti CEO di società multinazionali, SPA italiane o corporation americane. Altri invece, in base ai loro studi, non potranno che fare l'impiegato, l'operaio, oppure il piccolo manager o il top manager di una società in Italia, italiana, che può avere qualche decina o centinaia, se il top manager sarà centinaia di addetti nell'impresa. Poi alcuni fanno carriera, il self-made man in America riuscirà anche ancora a realizzare il sogno americano, ma già qui si può parlare di opportunità inferiori rispetto a un tempo passato. Ricordo che, come si chiama, Larry Fink, quello di BlackRock, in 20-30 anni ha creato questo gruppo da 5.000 miliardi di dollari, non vorrei sbagliare le cifre. E già lì come ha fatto? In Wikipedia si legge che lui ha costruito questa cosa qua mettendo insieme alcuni gruppi che avevano già questi assetti proprietari di gestione del patrimonio. E allora non ho capito se lui proviene da una competenza manageriale e poi si ritrova ad essere proprietario, non so come ha fatto. Lui ha creato questo modello, questo software che gestisce in modo informatico il patrimonio, e quindi non so se lui proviene da un assetto non proprietario divenuto proprietario, se lui ha una carriera manageriale e poi è diventato proprietario. Non ho capito come ha fatto, so solo che questo è un esempio di come in 20-30 anni ha costruito qualcosa che ha una proporzione immensa nel mondo. Ma questo è un caso, altri non possono esserci. Ecco, quindi la favola delle api di Mandeville è sbagliata, nel senso che quando uno nasce non ha uguali opportunità agli altri, e questa assenza di opportunità non lo pongono a paragone di chi ha maggiori opportunità. Io sto parlando di paragonare l'individuo rispetto alla grossa organizzazione. La grossa organizzazione costringe l'individuo ad assumere ruoli sociali già predefiniti. Tu potrai fare solo questo: il lavoratore al McDonald's, oppure il bidello, oppure se uno ha una famiglia importante alle spalle può fare il professionista o il manager, diventerà top manager. Ma ecco che appunto sono le multinazionali a dettare legge sulle opportunità che le persone hanno davanti a sé. E allora questo cosa significa? Significa che non è vero che la libertà di tutti i soggetti genera progresso sociale, perché questa libertà è una libertà condizionata, ed è condizionata dalle grosse organizzazioni. E allora all'inizio di questo sito si esponevano argomenti riguardanti il senso della sovranità dello Stato rispetto alla gestione e alla predominanza della proprietà, che è il concetto fondamentale del capitalismo. Rispetto a Marx, la proprietà e non il capitale è il concetto fondamentale del capitalismo, perché il capitale ha una funzione strumentale, la proprietà invece è quella che genera vantaggi concreti per l'individuo. Poi questo discorso mi consente di già gettarmi nella prossima esposizione che farò dopo, che farò subito, su quello che io ho individuato come un'analisi concreta di che cos'è realmente il capitalismo rispetto all'analisi ideologica portata dalla riflessione del marxismo. Cioè, in concreto, che cos'è il capitalismo? Ecco, adesso lo analizzerò nella successiva esposizione.